Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai chiamato ancora con te, ci hai chiamato perché ci vuoi comunicare il tuo amore, la tua bontà, soprattutto perché ci vuoi nutrire di te, della tua parola, della tua presenza, ci vuoi portare a una comunione più profonda con te. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo perché ci lasciamo affascinare da te, dal tuo cuore che ci presenta la bontà e la tenerezza del cuore del Padre. Ti chiediamo, Spirito Santo, di invadere la nostra persona, di trasformarci, di rinnovarci, di fare di noi dei veri discepoli e di donarci la gioia della parola evangelica, la gioia della meditazione e dell'assaporare questa parola che vorremmo diventasse vita. Amen. Riprendiamo il nostro percorso, Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 10. Vediamo di ricollocare questo brano, questo episodio, che San Luca mette tra due situazioni. L'altra volta avevamo finito con la curiosità di Erode, Erode che voleva vedere Gesù, ma la sua ricerca di Gesù era piuttosto la ricerca delle proprie sicurezze. Erode cercava di essere sicuro di aver ucciso quello giusto, cercava di vedere Gesù, diceva: ma Giovanni l'ho ucciso io, Giovanni l'ho fatto decapitare, chi può essere dunque costui? Si domandava: ma ne avrò un altro da decapitare adesso? E cercava di vederlo. C'è un vedere Gesù che non è il vedere perché voglio lasciarmi trasformare da lui, ma perché voglio semplicemente riconfermare le mie situazioni, voglio riconfermare le mie idee, no? Lo vedo così sto tranquillo, ecco. Non è lo vedo così mi lascio trasformare, lo vedo così almeno sono quieto. Sono sicuro che non è Giovanni Battista, o comunque se fosse un altro, so che non è Giovanni Battista Redivivo, lo posso tranquillamente decapitare anche questo, quindi lo posso far fuori, perché se fosse Giovanni Battista Redivivo dovrebbe pensare due volte, no? E quindi non è un desiderio di vedere Gesù per mettersi in questione, ma è un per confermare le proprie ipotesi. Quante volte noi ci accostiamo a Gesù non tanto perché vogliamo che lui ci trasformi, ma perché vogliamo che lui confermi quello che noi pensiamo. Signore, ti prego perché avvenga questo, non perché io faccia quello che tu mi stai domandando, ma perché sia tu ad adeguarti ai miei schemi, a entrare nei miei schemi. Quindi questo è Erode che c'è. Quindi questa fede mancata di Erode, no? Erode potrebbe diventare un uomo di fede, lasciarsi un po', come direbbero i francesi, bousculer, disturbare da questa figura di Cristo per lasciarsi poi cambiare, quindi entrare nella conversione, e invece occasione perduta. Quindi una conversione non riuscita, una conversione non accaduta, una mancanza di fede. La conclusione di questo episodio sarà il versetto 17, conclude il 17, ma col 18 comincia quella che viene chiamata la confessione di Pietro. Cioè, da una parte, quindi è inserita in una specie di cornice. San Luca inserisce questo episodio che noi vedremo adesso in una specie di cornice. Da una parte c'è la mancata fede di Erode, dall'altra invece la vera fede, quella dei discepoli, la fede di Pietro, il quale dice: tu sei il Cristo di Dio. Due possibilità, in mezzo ci sta questo episodio. Cominciamo con leggere questo episodio. Ricordiamo che Gesù aveva mandato gli apostoli, li aveva mandati, gli aveva dato anche una missione precisa, li mandò gli diede potere e autorità su tutti i demoni, le malattie, li mandò ad annunciare il regno di Dio, guarire gli infermi, gli aveva detto di non prendere nulla, di non portare né bastone né bisaccia, né pane né denaro né due tuniche, quindi questa sicurezza. Ebbene, adesso abbiamo al ritorno, al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. E quindi è come se gli apostoli cominciano a ripetere davanti al Signore le cose che sono accadute. È bello, interessante sapere che cosa hanno raccontato. Gesù capisce che gli apostoli sono da una parte entusiasti. Hanno annunciato Gesù, hanno annunciato il Regno, hanno annunciato la bellezza dell'essere amati da Dio, il regno in fondo è questo, è scoprire che non sei solo, scoprire che l'uomo non è abbandonato al suo destino, ma c'è qualcuno che si prende cura di te. Ricordate un po' tutta l'enciclica sulla speranza di Benedetto XVI, no? Che in fondo presenta la speranza proprio così, la speranza è quello che permette all'uomo di vivere, il dire che noi siamo uomini che abbiamo il bisogno della speranza, che è una delle virtù fondamentali, una delle tre virtù teologali fondamentali, è che l'uomo senza speranza non può vivere. E allora ecco che cosa è venuto ad annunciare Gesù. Gesù è venuto ad annunciare la speranza. E che cosa avranno detto gli apostoli? Qual è stato il loro annuncio? Certamente sono stati mandati ad annunciare questa speranza. Dio si è fatto vicino, ricordate... Qual è la grande speranza che annuncia Isaia, no? Qual è il nostro Dio? Il nostro Dio è il Dio che fa germogliare i ceppi tagliati, è il Dio che è capace di rifare tutto di nuovo, ricominciare tutto da capo, è l'Emmanuele, il Dio con noi. Il Dio con noi qui, capite? Non il Dio con noi quando facciamo i bravi. Non il Dio con noi quando le cose vanno bene, quando siamo contenti, quando siamo nella consolazione. No, il Dio con noi e basta, in maniera assoluta, non in maniera relativa. Dio è con noi se... No, Dio è con noi e basta. Ricordate che è proprio così che si conclude il Vangelo di Matteo, no? Quasi rievocando la promessa di Isaia. Isaia ha detto... Il Messia, colui che Dio manderà, si chiamerà così, Dio con noi. Come si conclude il Vangelo di Matteo? Ecco, io sono con voi. Anche lì non dice, se farete i bravi, io sono con voi. Se continuerete a rigar dritto, io sono con voi. Anzi, lui è proprio con noi quando non siamo nel fango. Quanto più noi siamo abbattuti, quanto più noi siamo delusi, quanto più noi siamo nel buio, tanto più lui diventa la nostra luce. Ecco, questo è... la storia, questo è il vero, è il kerigma cristiano, l'annuncio gioioso è che questo Dio si prende cura di te, che per te c'è una speranza, che lui continua a donare la vita per te, che malgrado tutto lui ti è vicino e che non ti abbandonerà mai. Questa è la grande fiducia. Non è la fiducia che le cose andranno bene, eh? No, no. Il cristianesimo non è una polizza d'assicurazione. L'annuncio dei discepoli probabilmente non è stata una polizza d'assicurazione, ma è stato un annuncio di Gesù. E in effetti adesso vedremo, no? Cosa fa Gesù? Gesù allora li prese con sé. È bello, no? Questo, prenderli con sé, e si ritirò verso una città chiamata Betsaida, cioè dall'altra parte del mare. Ma le folle lo seppero e lo seguirono. È interessante, perché le folle seguono? Ma in fondo non si dice che Gesù stava facendo un discorso alle folle poco prima e che dunque le folle adesso lo seguono. Secondo me però, perché qui non viene detto, è sempre un'interpretazione penso soggettiva, secondo me San Luca vuol farci dire, vuol forse suggerirci questo, la gente ha sentito parlare di Gesù, sono loro che hanno parlato di Gesù, sono gli apostoli che hanno parlato di Gesù, e loro hanno sentito parlare di Gesù, e dunque adesso che sanno che Gesù sta camminando in mezzo a loro, non possono stare lì, adesso che l'abbiamo ascoltato dalla bocca degli apostoli, lo vogliamo conoscere de visu, personalmente. Vorremmo adesso vedere bene chi è, chi ha questa speranza di cui gli apostoli ci hanno parlato. Questi amici sono venuti a parlarci del regno, ad annunciare delle cose meravigliose. Ebbene, chi è costui che compie queste cose meravigliose? Quindi le folle lo seppero e lo seguirono. E cosa fa Gesù? Ancora una volta Gesù è colui che si prende cura di noi. È bello, il verbo è egli le accolse. Quindi prima cosa che Gesù fa è l'accoglienza. Non dice accidenti, un momento di calma che vi potevo prendere, avevo deciso di fare un break, di staccare la spina, ed ecco che questi rompiscatole vengono più ancora. Mamma mia, non è possibile. Quando me ne libererò? San Marco dice, Gesù ne sentì compassione, si sentì sconvolgere nel profondo perché erano come pecore senza pastore. Qui non si parla di questo, non si dice che sono come pecore senza pastore, perché pare che le pecore hanno ritrovato il loro pastore, ricordate San Giovanni, eh? Le mie pecore ascoltano la mia voce, mi conoscono, in questo caso magari non lo conoscono ancora, però ne ha sentito parlare, gli apostoli lo hanno annunciato, hanno parlato di Gesù ed ecco che c'è una specie di consostanzialità di fatto, cioè queste pecore sentono di far parte dello stesso gregge di Cristo, sentono di essere sue, di appartenere a Lui. E questo senso di connaturalità, ci sentiamo della stessa parte, ci sentiamo anche noi attratti da te perché c'è qualcosa di divino in noi e c'è in te e noi siamo attirati da quel popò di divino che c'è in te. È un po' quello che Marie Ten dice quando parla della conoscenza che nel cristiano fedele, avviene attraverso la contemplazione e la vita contemplativa. Che cos'è questa vita contemplativa, dice Marie Ten? È una specie di connaturalità. Mentre normalmente noi conosciamo attraverso i concetti, io non posso conoscere delle cose se non attraverso dei concetti che mi sono formato attraverso le cose che vedo, per cui vedo un tavolo, mi faccio il concetto di tavolo e quindi quando parlo di tavolo e spiego che cos'è il tavolo uso questo concetto e altri concetti come liscio, robusto, marrone, alto, eccetera, no? Concetti. Questa è la conoscenza non naturale, la conoscenza naturale avviene attraverso concetti. Quello che Marie Ten chiama, anche San Tommaso, chiama contemplazione è una conoscenza soprannaturale che avviene attraverso, lui dice, una connaturalità, cioè c'è qualcosa di divino in noi e noi veniamo senza concetti attirati da qualcosa di divino fuori di noi che è Dio stesso e quindi siamo chiamati e c'è qualcosa che è ineffabile, non è pronunciabile, non è dicibile attraverso le categorie normali del nostro conoscere. Io penso che qui potremmo vedere in atto questa situazione, cioè queste folle che vengono attirate da Gesù, questa connaturalità con Gesù, si lasciano attirare da Gesù e hanno questo desiderio. E Gesù le accoglie e prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire quanti ne avevano bisogno di cure. Ancora qui vorrei sottolineare qualcosa di interessante. Prima cosa Gesù comincia a parlare. Non si può amare ciò che non si conosce. È importante che loro conoscano il regno, conoscano questa speranza. La prima cosa è l'annuncio, è la luce. Comincia a farti amare la luce. Noi crediamo magari, si può amare Dio senza... Guardate che è difficile al giorno d'oggi. Quanta gente non conosce più Dio? Non puoi conoscerlo se non... non puoi amarlo se non lo conosci. Non conoscono più il Vangelo. Non hanno mai sentito parlare, San Paolo stesso nella lettera ai Romani dice come potranno credere se non è stato loro annunciato, fides ex auditu, la fede che è l'adesione del cuore della vita nasce dall'udito, dall'aver sentito, dall'aver quindi ascoltato e dall'aver imparato a prendere, se non hai appreso, se non hai ascoltato e non hai imparato la luce, non hai amato, cioè non puoi amarla poi, non si ama ciò che non si conosce. È per questo che i foyer si chiamano foyer di lumière, charité e amour. prima la luce, dove viene annunciata la parola di Dio, e poi da qui nasce l'amore. Se l'ha conosciuta, l'amo. Se ho conosciuto Dio, comincio ad amarlo, perché l'ho conosciuto. Non si può amare ciò che non si conosce, come dicevo poco fa. Allora Gesù comincia a far conoscere ciò che egli chiama poi ad amare. Gesù li chiama ad amarlo. Quindi prima fa conoscere il regno di Dio, cioè questa speranza nuova, questo Dio che si prende cura di loro, un Dio che non è lontano da loro, un Dio che è accanto a te, che si prende cura di te, perché egli li accoglie, notate bene, questa accoglienza di Gesù è proprio il Padre che li accoglie nel suo seno, sono stati fatti per stare con Dio ed egli ormai c'è questa consostanzialità per cui li accoglie. E poi comincia a guarire. Interessante, sempre San Luca dice altrove, da lui usciva una forza che risanava tutti. Qui invece è interessante che dice un'altra cosa, dice guarire quanti avevano bisogno di cure. Allora vuol dire che non tutti dovevano essere guariti. Magari ci sono delle persone malate che comunque non hanno bisogno delle sue cure. Perché? Ma perché quella malattia, come diceva sempre Gesù in San Giovanni, il famoso brano di Lazzaro, questa malattia non è per la gloria, per la morte, ma per la gloria di Dio. Allora esistono delle pensate, perché Gesù non ha guarito Marta Robin? Eppure Marta ha supplicato molto di essere guarita, ha fatto dei pellegrinaggi in diversi santuari per essere guarita, ma non è stata guarita. Vuol dire che la salvezza non passava attraverso la guarigione fisica, ma passava invece attraverso l'accoglienza di questa malattia come un'occasione per incontrare Dio lì. Allora, è interessante che Gesù non li guarisce tutti. È come se San Luca dicesse, Gesù conosce la tua situazione, sa chi è colui che ha bisogno di cure. C'è gente che non ha bisogno di cure, perché questa malattia ti può portare a una conversione del cuore, a un cambiamento radicale di vita, a un incontro più profondo con Dio, e c'è gente che invece questa malattia potrebbe viverla invece come un ostacolo, come un impedimento a incontrare Dio, come una grossa prova più grande di loro, ed ecco che Gesù li guarisce, capite? Non sono due pesi e due misure, ma Gesù che è attento a valutare e a riconoscere le possibilità di ciascuno, non siamo fatti alla stessa maniera. Perché non tutti quelli che sono stati a Lourdes sono stati guariti? C'è uno tra i miracoli di Lourdes, ce n'è uno di una ragazza che hanno portato a Lourdes e lei non voleva andarci perché era atea e lei era malata, era in carrozzina e viene guarita suo malgrado. Quindi, grazie alla fede degli altri, ricordate, viene in mente un po' il Vangelo, no? Il 4 che portano il paralitico e lo calano davanti a Gesù e Gesù non lo guarisce grazie alla sua fede, ma vista la loro fede, di quelli che lo portavano, disse, coraggio figliolo, i tuoi peccati ti sono rimessi, eccetera, eccetera. Quindi è questo che vuol dire che non tutti sono, cioè la salvezza non passa necessariamente attraverso la guarigione fisica, cosa che noi invece brameremmo di più, no? La prima cosa che cerchiamo non è il bene, ma cerchiamo lo star bene, non è forse vero? C'era, vi ricordo, una vecchietta anziana, nonagenaria, ricordo proprio che mi hanno chiamato di notte, alle 3 di notte, c'era giù tanta neve, nevicava, non dovevo fare tanta strada, ma mettermi in pigiama, cercare gli scarponi, guardare fuori, oddio c'è la neve, come faccio? Tanta neve, e sono venuta a chiamarmi perché sta morendo la Carolina, sta morendo questa donna qui. E allora io corro con gli olisanti e tutte le cose, comincio a pregare là intorno al suo capezzale, le do l'olio degli infermi e poi, vabbè, visto che era lì, che respirava, eccetera, le do la benedizione, sembrava che era un po' assopita e poi torno a letto. Il mattino dopo, verso le 9, dovevo aver celebrato la messa, aver fatto le mie cose, cioè, verso le 9 vado a visitarla, era la sveglia e lì presa. E mi ha raccontato tutto quello che ha vissuto durante la notte, cioè che aveva ascoltato quello che le ho fatto e tutto quanto, quindi era molto più sveglio di quello che pensavo, però aveva avuto questa paresi al braccio e ormai più di 90 anni questa donna, una sua emiparesi che l'aveva presa un po', no? E mi diceva, che mi daga una benedizione a quel braccio, chi mi dia una benedizione a questo braccio. Dicevo, ma guardi, dicevo, ma Carolina si prepari perché ormai bisognerà incontrarsi. Sì, sì, guarda, a me mi interessano dei muri. Ma che mi daga una benedizione a quel braschi, de pude muovere un po'. Dicevo, ma bisogna pure cominciare a muoverlo, a morire da qualche parte, perché non si muore tutti di colpo, no? Ma si muore a partire da un braccio, da una gamba. Ma non mi interessa di morire, però mi faccia qualcosa per farmi star bene. Ecco, siamo sempre un po' così, no? Non cerco il bene, ma lo star bene, è istintivo. Quanta gente va a cercare Gesù, ma Gesù sa discernere qual è il tuo vero bene. Quindi Gesù qui cominciò a guarire, quindi guarisce quanti avevano bisogno di cure. Mi ha colpito molto, è la prima volta che ho notato questa sfumatura di Luca. Non dice tutti quelli che erano malati, ma quelli che avevano bisogno di cure. Quindi di queste cure particolari che era la guarigione. Il giorno cominciava a declinare. Non ve lo ricordate una frase simile? Il giorno cominciava a declinare. I discepoli di Emmaus. Quindi c'è qualche un richiamo, quello che sarà più tardi, nell'ultimo capitolo di Luca. Discepoli. Anche là il giorno comincia a declinare. E là dicono, ma cosa vuoi continuare il cammino? Fermiamoci qui, non c'è più niente da fare. E anche là cosa c'è? L'Eucaristia, no? Anche qui il giorno comincia a declinare, più o meno abbiamo una situazione simile, il giorno cominciava a declinare. E i dodici gli si avvicinarono dicendo, congeda la folla, perché vada nei villaggi, nelle campagne d'intorno, per alloggiare e trovare cibo. Non sono 3 giorni, altrove San Marco dice, ci seguono da 3 giorni questa gente. Qui è un giorno, è ormai il tramonto. E gli apostoli hanno questo problema, dicono, ma come facciamo? Se poi viene buio, adesso mancherà un'oretta, un'ora e mezza, cosa facciamo? Lasciali andare. Siamo in una zona deserta, cioè in un luogo dove non ci sono villaggi, non ci sono le solite comodità che ci potrebbero essere in una qualunque città turistica, dove alberghi, pensioncine, alloggio familiare, un po' come Međugorje, non so, Lourdes, eccetera, no, non c'è niente, allora cosa facciamo? Siamo nel deserto, è interessante, chi è Gesù? Gesù è colui che accoglie, Gesù è colui che non ti lascia mai solo, Gesù è il Dio con noi, e se il Dio è con noi, qual è il luogo dove Dio deve essere più con noi? È il deserto, e Gesù non li può lasciare soli, è il deserto. Dove gli israeliti fanno esperienza della presenza di Dio? Soprattutto per 40 anni nel deserto. Per quanto loro continuano a protestare, Dio si prende cura di loro. Per 40 anni la manna, e poi le quaglie, e poi l'acqua, e poi. Ma insomma, e non gli andava mai bene niente, no? Perché siamo un po' come noi, perché se abbiamo una cosa vogliamo l'altra, se abbiamo una seconda vogliamo una terza, se abbiamo una terza ci mancano le prime due, insomma, siamo sempre un po' così. Ecco allora che Gesù è con loro nel deserto, non li può lasciare solo. Risposta di Gesù, Gesù disse loro, dategli voi stessi da mangiare. Dice, ma come facciamo? Subito, e in fondo Gesù ha una grande fiducia negli apostoli. Avete fede? Li avete nutriti con la parola? Provate a dare qualcosa di voi adesso, date qualcosa di voi, facile dare dei consigli, giocatevi, in fondo è un giocatevi. Ma essi risposero, non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, che era quello che bastava per i 12, insomma, avrebbero fatto a metà. Un pezzo panino per uno, qualche pesce, qualche pezzettino di pesce, avrebbero sboccocellato qualcosa, la loro cena magra serale probabilmente, se no abbiamo solo questo, che facciamo noi? A meno che andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. Andare a comprare viveri per questa gente era un po' esagerato, perché aggiunge Luca, c'erano infatti circa 5.000 uomini, quindi una esagerazione, com'è possibile? E la risposta di Gesù è, fateli sedere per gruppi di 50, il numero 50 è 5, 10, 50, eccetera, il numero della comunità, della famiglia. li fa sedere. E così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese i 5 pani e i 2 pesci. Notate bene i verbi, sono verbi che noi conosciamo bene. Prese, leva gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò, li diede, li distribuissero. Cioè, vedete, tutti i verbi che noi ritroveremo. Dove li ritroviamo questi verbi? Nell'ultima cena. Cioè, è come un anticipo di ciò che accadrà. I discepoli di Emmaus, la notte, la sera, un momento di difficoltà, di prova, il Signore ci lascerà soli per questa notte, si prenderà cura di noi fino in fondo, è davvero il Dio con noi, ed ecco che Gesù si rivela qui, il Dio con noi, il Dio vicino. Ecco che Gesù fa questi gesti che non sono se non... i gesti che lui farà, qui è un anticipo, non è l'Eucaristia naturalmente. Gesù non sta distribuendo il suo corpo e il suo sangue, sta semplicemente venendo incontro, in soccorso a delle persone che rischiano di venire meno per la strada. E quindi è un po' un anticipo di quello che, da una parte, quello che sarà l'Eucaristia, il pane del cammino, quel pane che ci serve per camminare speditamente lungo la nostra strada. Grazie a questo cibo, ricordate, gli apostoli, i discepoli di Emmaus, dopo aver mangiato questo cibo, corrono a Gerusalemme ed era notte, come prima, si erano fermati ed era solo il tramonto, dopo è piena notte e questi qui si mettono a correre a Gerusalemme e c'era parecchia strada per arrivarci. Come? Prima si bloccano, adesso improvvisamente hanno ricevuto una forza particolare, devono andare a testimoniare ciò che hanno visto e che hanno toccato con mano. E quindi anche qui questa folla riceve un pane che permetterà loro di tornare a casa e quindi di percorrere la strada, ma da una parte è un anticipo di ciò che sarà, pane del cammino, dall'altra parte è una rievocazione di ciò che è stato. Qual era il pane che è servito agli apostoli, al popolo di Israele per attraversare il deserto? Vi ricordate? La manna. Quindi qui abbiamo da una parte una anticipazione di ciò che sarà, dall'altra parte una rievocazione di ciò che è stato. Gesù è da una parte la manna che Dio non lascia mancare, in questo cammino di deserto che è la nostra vita, il Padre non ti lascia mancare il cibo necessario e ti rende anche collaboratore. Se tu diventi discepolo del Signore, Lui ti rende collaboratore, perché chi sono? In realtà i discepoli non si rendono conto di fare un gesto che è un gesto ministeriale, un gesto di mediazione. Mediano, non è che Gesù cominciò a distribuire lui tutto, Gesù spezza e li distribuì ai discepoli ed essi, gli apostoli, ed essi cominciarono a distribuirli alla folla. Quindi sono loro di fatto a dar da mangiare. Gesù dice: date voi stessi da mangiare. La risposta degli apostoli: come facciamo? Gesù dice: ok, ve lo do io, ma voi lo distribuite, siete voi il tramite. Io procuro il cibo, non vi preoccupate, ci penso io, ma i tramiti siete voi. E anche qui penso è molto bello pensare come Gesù vuol servirsi di noi per arrivare agli altri. Siamo chiamati a diventare collaboratori con la nostra vita, in fondo è facile dire: Signore, dà da mangiare a loro. È più difficile dire: Signore, sono disposto, aiutami, perché io sono disposto a diventare tuo collaboratore per portare il cibo agli altri. Non soltanto parole, ma anche un nutrimento concreto, preciso. Cose che, cioè vuol dire che la carità non si deve fermare alle parole, ai consigli, ma deve diventare un coinvolgimento totale, pieno. E quindi li diede ai discepoli perché li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono e delle parti avanzate furono portate via 12 ceste. Quindi non solo mangiano, si saziano, si riempiono, quindi c'è questo sentirsi a posto, quindi hanno il carburante sufficiente per riprendere il cammino, no? Nutriti da questo cibo possono riprendere il cammino, ma ne avanzano ben 12 ceste, cioè in fondo non è soltanto il cibo che Gesù dà per questa gente. Ma Gesù ha preparato qualcosa di molto più grande. Sono appena 5.000. E qui potremmo dire, fare una specie di quesito, una specie di problema. Se con 5 pani e 2 pesci Gesù ha sfamato 5.000 persone, con 12 ceste quante persone si potranno sfamare? No? È chiaro, il 12 è anche un numero simbolico per dire la totalità. Gesù è capace di sfamare l'umanità intera. Ne sono arrivati appena 5.000, ma Gesù aspettava tutta l'umanità. Ed è bello pensare anche qui a questa cosa, ma è una bizzarria mia naturalmente, non è presa nel Vangelo, per dire, forse San Luca vuol dire, tra le persone che Gesù attendeva e che non c'erano, forse, caro mio lettore, ci sei anche tu. Gesù ti sta aspettando. Cosa aspetti ad andare anche tu a questa mensa? Cosa aspetti anche tu ad andare a questa convocazione, a questo pranzo che la Divina Sapienza ha preparato nel deserto? È un pranzo che il Signore ha preparato anche per te. Se manchi, ci sarà qualcuno che rimane senza, perché il fatto che tu potrai attingere da questo cibo sarà un'occasione per darne poi anche agli altri, perché non solo tu lo attingi, ma lo puoi dare, diventi non solo uno che riceve, ma diventi anche uno che lo dà, questo cibo, lo offre. Ecco, credo che questo episodio, no, ci presenta un po' le nostre responsabilità, eh? Anche noi come cristiani, come persone chiamate a fare esperienza di questo amore, ad annunciare con la vita l'amore del Signore, anche noi siamo chiamati a collaborare, un po' come gli apostoli. Diventare anche noi capaci di portare questa presenza sfamante di Cristo. Gesù è il pane disceso dal cielo, ricordate che San Luca lo presenta, è l'unico, no, San Luca, che dice che Gesù è stato messo in una mangiatoia. Perché? Cosa si mette nella mangiatoia? Pane. Era una mangiatoia di pecore. Ricordate il Salmo, no? Noi siamo tuo popolo e gregge del tuo pascolo. Ora qui abbiamo queste pecore senza pastore, anche se Luca non le parla, non le presenta così, e c'è Gesù che veramente si fa cibo. Ecco il luogo del riposo, Gesù li invita a riposare, li invita a sedersi, il luogo del riposo. Il luogo del riposo San Luca lo presenta come il catalima, quello che viene chiamato l'albergo, in realtà non era l'albergo, era la sala degli ospiti, la camera degli ospiti, dove c'era il luogo del riposo. Qui Gesù li fa riposare, fa venire in mente un po', no, il Salmo 22, no? Signore, il mio pastore, in pascoli d'erbe fresche mi fa riposare, quindi questo riposo, perché lui prepara davanti a me una mensa, di fronte ai miei nemici, e Gesù quindi è il buon pastore che prepara la mensa, che fa riposare il suo popolo, e non solo la prepara in abbondanza, in sovrabbondanza, perché anche gli assenti poi ne possono approfittare. E certamente siamo di fronte a qualcosa di molto bello, di molto tenero, la misericordia, la bontà, l'abbondanza, la preoccupazione perché nessuno possa mancare di nulla, l'attenzione ai bisogni primari dell'uomo, che non sono quelli del pane, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Prima Gesù prese a parlare del regno di Dio, poi dà il pane. Non comincia col dare il pane, ma diamogli da mangiare, poi dopo lì mi ascolteranno più volentieri, perché mi saranno riconoscenti. No, prima il pane, non di solo pane vivrà l'uomo, prima non il pane, prima la parola, il pane della parola, e poi l'altro pane, di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E dopodiché però Gesù non lascia mancare nemmeno, per quelli che ne avevano bisogno, anche di cure. Quindi questo Gesù che si prende cura sotto tutti gli aspetti dell'uomo. L'aspetto più profondo, l'uomo deve conoscere Dio per amarlo, non lo potrà mai conoscere, non lo potrà mai amare se non lo conosce, quindi parla di Dio, dell'amore di Dio, della misericordia, poi fa vedere come questa misericordia è all'opera per guarire coloro che hanno bisogno di questa, di fare esperienza di questa realtà per poter entrare nella fede, e poi per tutti questa concretezza di pane, questo pane abbondante, potremmo dire esagerato, avanzare 12 ceste è un'esagerazione, quasi a dire che Dio non fa le cose a metà, Dio non fa le cose in maniera stilorcia, noi l'avremmo fatto a misura, e se avanza che cosa ne facciamo? Se avanza ci sono altri che avranno bisogno, quindi Gesù non ha il problema dell'avanzo, lui ha il problema della sovrabbondanza, non vuole che nessuno manchi di nulla e dunque c'è questo dono totale, pieno. In fondo anche qui possiamo pensare alla sovrabbondanza di Gesù, alla fine bastava un battito di ciglio per salvare l'umanità. Figlio di Dio, che cosa c'è bisogno? Gesù non solo non si ferma lì, ma va oltre, la sovrabbondanza, dà la vita, e la dà non così in maniera eroica, facendo, no, ma sulla croce, come un malfattore. Quindi c'è questa sovrabbondanza di dono da parte di Gesù, un Gesù che non si ferma a fare le cose a metà, ad amarci un po', ci amò fino alla fine, questo amore pieno, totale, che non si arresta di fronte a nulla, che non si lascia bloccare da nulla, ed è un amore che ci raggiunge nel deserto. Ecco, questo è bello pensare, che è nel nostro deserto che Gesù ci viene incontro, nelle nostre solitudini, nei luoghi del nostro vagare senza meta, laddove noi magari non avremo speranza, anche gli apostoli, che però sono uomini di fede, che hanno conosciuto Gesù, che l'hanno visto da vicino. Allora abbiamo questa gente che prima ha sperimentato solo la parola di chi l'aveva conosciuto, gli apostoli, arriva per conoscere di persona Gesù e fa questa esperienza, che è un'esperienza straordinaria, un'esperienza incredibile. Adesso potremmo dire che questa folla potrebbe ripetere le parole che i compaesani della Samaritana hanno detto alla Samaritana, no? Prima abbiamo creduto sulla tua parola, ma adesso noi abbiamo creduto perché abbiamo veduto, abbiamo toccato con mano, egli è veramente il Salvatore del mondo, è quello che noi ci aspettavamo ed è arrivato, finalmente è colui che viene incontro alle vere necessità dell'uomo, è colui che non ci lascia soli nelle nostre povertà e che davvero è il dito della mano di Dio, un amore che non è contenibile dentro i nostri schemi, che non fa parte del nostro bagaglio immaginativo, noi non riusciamo nemmeno a immaginare, pensare che uno arrivi a quel punto, fino a questo punto. Ecco, credo che possiamo fermarci qui, anche se abbiamo fatto non molti versetti, però avremo poi occasione di andare avanti, no? Magari riprenderli, rimacinarli e rivederli. Tanto più che proprio questa settimana avevamo letto lo stesso episodio del Vangelo di Matteo o di Marco, qualche giorno fa, adesso non mi ricordo più perché ero in Francia, era forse quello di Marco, Matteo, quello di Matteo. E quindi allora si può vedere, si può confrontare, là si parlava anche là di preso da compassione, qui è una compassione non detta ma vissuta, una compassione fatta di fatti, di concretezza, e quindi questo ci può davvero, davvero aiutare a vedere con occhi nuovi questo Gesù, far nascere dentro di noi la riconoscenza, noi che non abbiamo mai abbastanza, che ci lamentiamo sempre di tutto, che non ci basta mai quello che ci dà, e in realtà, mamma mia, quante cose, questo Dio che non mi dà il minimo indispensabile, ma mi dà il sovrabbondante, e io non lo so neanche apprezzare, solo quando li perdiamo i doni di Dio riusciamo ad apprezzarli. Ricordate il figlio che se ne va, no? Quanti servi in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, ecco qui il pane in abbondanza, qui è un pane in abbondanza anche per i servi, e noi che siamo i figli rischiamo di non averlo, ecco, qui c'è un'abbondanza, che un avanzo enorme, 12 ceste, e che è aperto a tutti, anche coloro che si sentono servi, e poi noi che siamo chiamati ad essere figli spesso ci comportiamo come coloro che, anziché apprezzare il pane del padre che ci viene dato attraverso il figlio, pane disceso dal cielo, ci fermiamo a gustare le ghiande con gusto aspro, po' amarogno, amaro, che io mi ricordo da bambino andavamo a mangiare le ghiande, no? Allora c'era le mica le caramelle, e dopo la guerra si faceva fatica, non andavo a rubare lo zucchero perché sennò mia madre mi tagliava le mani, ma comunque anche lo zucchero era anche lì, poi eravamo poveri, però mi ricordo c'erano tante piante di ghiandia, allora andavamo a prenderle, si sbucciavano, si mettevano in boxing, si masticavano, poi si sputavano, perché lasciavano poi, era così amare che lasciavano poi un'impressione di dolce in bocca, no? Quell'amaro così grosso, così forte. Però ecco, è chiaro che Gesù non ci dà delle ghiande da mangiare, ma ci dà il pane dei figli, il pane buono, in abbondanza. Ecco, chiediamogli di donarci la grazia della riconoscenza, sapere essere riconoscenti, saper vedere e gioire di quello che ci viene dato, invece di essere sempre delle persone lamentose, sempre piene di pretese, doloriste, non ci va mai bene niente, no?